Grido a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
E 39 minuti, lo avete sentito, la nostra sigla, dillo a Controradio, il nostro numero 342 81 04 111, le vostre segnalazioni. Nona puntata di questa stagione, tutte riascoltabili sul nostro sito, potete scriverci anche a dillo@controradio.it. Oggi siamo visibili anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali cross mediali, e diamo il benvenuto a Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Abbiamo chiesto a Torelli di venire perché ci è arrivata una segnalazione che era più una riflessione, ma ci dava modo di riavvolgere il nastro di tante vicende. Ma cosa succede? Ci ha scritto Carlo a dillo@controradio.it. Cosa succede a Firenze? Non c'è un progetto urbanistico che vada in porto, che non sia un tentativo di rendere questa città sempre più alla mercé dell'uso extralusso e non della vivibilità. E allora parliamo di questi progetti, cercando appunto di andare oltre la cronaca delle sospensioni e poi della ripresa dei lavori, dei controlli e poi delle risposte delle varie proprietà, e quindi passiamo in rassegna una sorta di abecedario, l'abbiamo voluto definire così, abecedario degli incubi in qualche modo di questa cara Firenze, possiamo definirla.
La parola chiave è cara perché ci è cara, l'amiamo, ci stiamo male se la vediamo trattata male, ma ormai è in preda a una follia di prezzi, di costi, di destinazione che la rende invivibile a tanti.
Abbiamo detto un abecedario, non andremo in ordine alfabetico pedissequamente, ma un po' in ordine sparso, soprattutto per dare una mappa dall'alto, una sorta di drone concettuale delle storie urbanistiche al centro di queste dinamiche. Naturalmente non possiamo non partire dal convitto della calza e dall'incubo per eccellenza, l'ex teatro comunale. Come stanno queste due storie?
Sono due storie diverse ma simili, perché hanno aperto diversamente gli occhi alla città. Allora, partiamo dall'ex teatro comunale, il cubo nero, dove c'è ancora una parte di cantiere aperto. Più vanno avanti le inchieste giornalistiche, più vanno avanti le notizie che arrivano dalla magistratura, più vanno avanti i servizi televisivi, più si capisce che c'è qualcosa che non torna. Noi non siamo dei magistrati, però voglio dire, più va avanti questo, più è evidente che il giudizio che si ha dato la città agli ultimi giorni d'agosto, quella cosa non la vogliamo, quella cosa non è ferita, esce rafforzata. E dall'altra parte è una storia che nessuno se ne assume responsabilità. Ricordo che Renzi disse: se io fossi stato sindaco non l'avrei fatto, Nardella io non lo rifarei più. La sindaca Funari ha detto: non lo farò. Ma chi l'ha fatto? Se non l'ha fatto nessuno, leviamolo. E dall'altra parte il convitto della calza. Sì. Il convitto della calza è legata a questa storia dal tema dell'arroganza, dell'evidenza. Il convitto della calza è una storia semplice, nel senso, la curia aliena dei beni, non dice a chi. Prima c'è l'orto, in via dell'orto, poi c'è altri, poi si arriva a questo convitto della calza. Convitto della calza, la proprietà, il proprietario, devo dire, una specie di eroe, perché sta svelando quello che la città non aveva ancora compreso, visto, assorbito. Dice tranquillamente, avendola presa a Betori e con il fatto in città tutti fanno così, voglio farci di un albergo con spa. E lo chiede formalmente, il comune formalmente deve rispondere di no, l'albergo con spa non fa. Poi ne si arriva nel 2000, non si può fare. Nel 2024 la Nazione fa uno scoop e dice: partiti i lavori, ci sarà una spa con camera. E il comune dice: questo va bene. Noi si denuncia una presa in giro, però Acquari non si trattiene e comincia la vendita. Siamo andati insieme anche lì davanti, Chiara.
Sì, esatto.
Comincia la vendita di camere dicendo albergo. Albergo meraviglioso, bellissimo, questo va detto, con spa. E qui comincia una specie di sitcom, perché da un mese va avanti che questa struttura è ancora aperta e il comune dice: gli abbiamo fatto una multa. Di quanto è questa multa? 4.400 euro. Il libraio delle cure, il senza fissa dimora che vendeva dei libri sotto il sottopalazzo delle cure, ha preso una multa di 5.800 euro. quindi chi fa investimenti di milioni pesa 4.000, 4 questo 5.8
in termini di proporzioni.
Però la domanda è: se non si chiude questo, cos'altro si chiude?
Allora, la proprietà ha risposto in questi giorni, ha proposto anche un incontro e avrebbe detto: se abbiamo fatto errori pagheremo.
Ma no, il problema è che se uno ha fatto errori e non poteva fare un albergo, va chiuso, perché il problema è semplice: se non chiudi questo, se no cosa vuol dire? Ritorniamo alla proporzione. Quanto è proporzionato che paghi uno che fa un abuso su uno spazio da milioni di euro, quando se la proporzione è libraio senza fissa dimora 5.500 euro e se questo di tutti i libri?
E allora, le domande sono tante e rimarranno anche aperte, perché insomma sono tutte vicende caldissime su vari fronti.
Però questo punto qua, lo dico, dimostra una cosa, che questa, io sono al Conto Radio, con il regolamento comunale fatto dalla Giunta Nardella e confermato nell'ultimo regolamento edilizio, qui uno potrebbe fare radio con camere, come fai una spa con camere, perché col criterio che puoi collegare qualsiasi attività, ci puoi mettere una foresteria, come si può dire, uno potrebbe ridurre a una stanza gli uffici di Conto Radio, il resto fare delle camere.
E non siamo un patrimonio UNESCO, eh?
Perché dopo tutto anche il Crescioli ha diritto di dormire fra un turno e l'altro.
Allora, le varie questioni aperte sono anche quella dell'ex ospedale militare di San Gallo, una delle sospensioni più veloci della storia. In 24 ore abbiamo dato notizia dell'interruzione dei lavori tramite indicazione della sovrintendenza e del ritiro poi del...
Ma qui sono altre delle stranezze, delle vicende fiorentine. Il 28 ottobre c'è un servizio su Rai 3 in cui noi andiamo col Rai 3, TG3 fa un servizio su il nuovo cubo nero che sta sorgendo. Prima c'erano stati altri articoli di Raffaele Palumbo, molte per un'altra città, però insomma ci sono delle date. Il 29 mattina, quanto pare la sovrintendenza guarda la televisione, parte una lettera, che noi scopriamo una lettera con una sospensione parziale di una parte dei lavori. Viene fuori la notizia il 20, il 21 novembre, la mattina è sui giornali, a mezzogiorno la stessa sovrintendente, letti i giornali, sarà una casualità, sono tutti casi, fa una PEC in cui comunica lo sblocco dei lavori, però quel lavoro lì durerà altri 2 anni e quel lavoro lì è, come si può dire, è il nuovo cubo nero, non deve arrivare in fondo in quella forma, non può arrivare in fondo in quella forma, però l'amministrazione difende questo progetto. L'amministrazione semplicemente uno dice: noi siamo contrari alla città a 20.000 euro al metro quadro, e voi? La risposta avuta dall'amministrazione è: non ci interessiamo dei valori immobiliari. E qui si ritorna che la parola chiave è che chi governa, se una città è cara o non è cara, è tollerabile o non è tollerabile, questa è una responsabilità pubblica.
Poi torneremo su questo concetto, andiamo per spunta delle varie vicende. Monte Oliveto.
Monte Oliveto è, diciamo, la stampa ne ha parlato ultimamente, grazie al Corriere Fiorentino, che ha riportato la notizia che la sovrintendenza ha bloccato i lavori per un ampliamento di 30 centimetri del cantiere. Qui cosa si deve dire di Monte Oliveto? Monte Oliveto è un posto straordinario, è lontano dalla vista, non ci si passa davanti, è stato destinato con una definizione, me la sono portato dietro, che lì ci si può fare residenziale, direzionale di servizio, sostanzialmente un po' tutto, si affida al privato, il privato è legato al rapporto di parentela alla della Star Hotel, la Star Hotel è quella che gestisce Heinz, e lì parte un cantiere in cui si capisce che in quel cantiere va la sovrintendenza a controllare per fare ovviamente residenze di lusso, ma noi non abbiamo in nessuno di questi cantieri notizie che ci siano andati i dipendenti del Comune di Firenze. La domanda di Monte Oliveto è: che residenze ci saranno? È previsto che ci sia housing sociale, ma è tutto nell'ombra, come tanti altri interventi. Però quindi io non sappiamo la sovrintendenza se sblocca o non sblocca, ma il problema, l'urbanistica fiorentina la gestisce il Comune di Firenze o la sovrintendenza?
E per quanto riguarda l'ex OGR, che quindi stiamo parlando di una prospettiva davvero importante e potenzialmente con una grande partita per il Comune di Firenze, anche per il segnale che può dare, un'area di oltre 40.000 metri quadri.
E sono gli 8 ettari di terra che vanno dalla manifattura tabacchi alla stazione Leopolda. Ci siamo passati tutti, via Paesiello e tutto. È la più grande, devo dire, situazione imbarazzante. Avete detto vergogna, ma diciamo situazione imbarazzante della storia urbanistica fiorentina. Perché quell'area lì è stata, il comune non ha colto, non ha usufruito della prelazione ed è stata comprata per 10 milioni di euro. Vuol dire circa una cifra che è inferiore, se uno va su Google dice quanto costa un ettaro edificabile, dice dai 3 ai 30 milioni. Quello lì è stato comprato a meno di 1 milione. Per fare cosa? Per fare, tramite un fondo di investimento internazionale della Salini, fare un quartiere super VIP, in cui la discussione emerge dai giornali e dalle osservazioni fatte alla soprintendenza è se la torre dell'albergo deve essere alto 40 o 50 metri. Perché così alto? Perché davanti c'è il teatro comunale alto 35 metri. Perché le altezze sono fondamentali, perché quello che dà il valore alla struttura è quello che sporge e permette la vista su tutta la città. Cos'è l'OGR? È l'ultima grande occasione per la sindaca Funaro per dimostrare che cambia passo. Perché se va avanti in continuità con Nardella si crea un vero disastro, perché quella è un'area insieme a quella di Novoli la più rilevante che è rimasta in città.
Quindi voi dite non si capisce perché il comune non abbia comprato l'area. A questo punto però qual è il segnale che potrebbe dare?
Il comune di Firenze, il segnale che deve fare, uno, che quel progetto di superlusso, di residenza così, lo smonta. E dall'altra parte il comune di Firenze deve porsi l'obiettivo di ricomprare quell'area, farne uno spazio anfiteatro, uno spazio spettacolo, uno spazio verde, perché una città è fatta di vuoti e anche di pieni, e quello deve essere un vuoto. Non è pensabile che ogni centimetro quadrato cosa ci si può costruire.
Sono tante le vicende che, raccontandole in tempo reale, ne uscirebbero fuori dal cilindro molte altre, ma abbiamo gli ultimi 10 minuti e c'è un tema carissimo che è quello del self check-in, dell'Equibox. È stata una battaglia di Salviamo Firenze. Adesso leggiamo dal Corriere che le chiavi si prendono al bar o al minimo, insomma al market, e ce l'avevano detto i nostri ascoltatori: se togliete l'Equibox ci sarà un metodo alternativo che comunque verrà.
Quello lì è un metodo alternativo illegale. Ma il tema fondamentale non è il self check-in. Il tema, noi, il self check-in, prima che partissimo noi gli adesivi, ed era legge dello Stato da tantissimo tempo, non era un tema nazionale, quindi c'è una grande vittoria che tutti ne parliamo. Quell'evidenza arriva da una persona che ci scrive su Facebook, che ci manda una foto e dice mi seguo, ma questa roba è legale?
Raccontiamo, cioè, cosa succede adesso?
Che succede? Banalmente succede che uno si iscrive su una piattaforma, su un portale, riceve un codice, si presenta a Carrefour e dice io sono qui per il servizio X. Bene, ho il codice questo, e l'operatore prende da una cassettina la chiave con l'etichetta di quel numero e gli dà la chiave. Non si riconosce chi è, niente, quindi come si può dire, è una forma palesemente illegale. Ma il punto fondamentale è ragionare che non si sta più discutendo, fino a maggio se ne è parlato tantissimo, che in questa città ci sono degli affitti impossibili, perché più di una casa su due disponibile sul mercato è messa sul mercato degli affitti brevi. L'amministrazione prese l'impegno di fare i controlli, di fare un piano, di incaricare il professor Celata, di individuare i parametri. La domanda è: noi siamo per dimezzare questo numero di affitti brevi? L'amministrazione che ha messo dei concetti giusti, li esercita o li lascia lì?
Avremo modo e anche tempo di chiederlo direttamente alla sindaca di Firenze domani, Sara Funaro, che sarà nei nostri studi proprio in questa fascia oraria. C'è una possibilità che voi sottolineate, cioè non tutto diciamo è da identificare con un pollice verso, perché l'Eolo in questo caso potrebbe essere un percorso in questa direzione.
Ma infatti, come si può dire, spesso ci viene detto voi siete contrari, ad esempio, al cinema Eolo. Cosa viene fatto? Un albergo con spa, questo è interessante perché ormai sembra che la spa sia uno standard minimo fiorentino, è un pretesto per fare un albergo o riqualifica un albergo. Qual era lo spazio più adatto, migliore, perfetto per fare degli interventi in cui rifare case e portare residenza vera, abitanti veri, famiglie, bambini in quella zona di Firenze? Era il cinema Eolo. Il problema che viene sempre detto, fra privati, i privati fanno quello che i propri interessi, ma il ruolo del comune è di dare un segno al privato, di dire qui stiamo cercando un operatore che rilevi l'eolo e insieme a noi faccia 30 appartamenti, riportare l'abitazione, perché se questa idea che il pubblico non può fare niente, poi dopo se apre la palestra al Goldoni,
e qui arriviamo infatti all'ultima vicenda che abbiamo la possibilità di trattare, il Goldoni, qui il privato fa il privato,
il privato fa il privato, ma io penso che il privato, se avesse avuto un'amministrazione che diceva voglio fare un bando per portare lì un centro editoria europea, stimolo questo, do dei contributi, stiamo proprio cercando quel tipo di intervento per riqualificare il quartiere, è un ruolo del pubblico. Se invece il meccanismo che il pubblico è come una radio, come un giornalista, ah, lì aprono una palestra, poteva andare peggio, ah, lì aprono un ristorante, è andata male, ma c'è un problema, chi governa, governa, chi osserva, osserva, non si capisce più, ritorniamo all'inizio, chi è che governa cosa.
Abbiamo alcuni messaggi, ci chiedono aggiornamenti sul libraio delle cure, ce ne occuperemo perché anche lì c'era un progetto, insomma, di...
No, infatti ho visto passare il messaggio e non sono preparatissimo sugli attori.
No, su questo torneremo in Dillo a Controradio, grazie per la vostra segnalazione, poi ci chiedono anche, inserirebbero anche lo stadio nell'abecedario.
lo stadio è una vicenda straordinaria, perché come si può dire, uno è solo, io sono tifoso della Fiorentina e come tanti stiamo soffrendo, come si può dire, si inserisce in una situazione di sofferenza, ma anche lì è un fatto che anni e anni di annunci creano delle attese e poi c'è il momento in cui, come si può dire, i tempi non vengono rispettati. Non capisco perché si pensa che ci si capi da un problema facendo un annuncio a breve, pensando che poi le persone non so ricordano.
A proposito
sulla
delle
Fiorentina
persone,
ci ricordiamo anche la formazione del primo scudetto, non si può scherzare dando promesse e scadenze non rispettate.
Massimo Torelli, le persone hanno aumentato la loro capacità di indignazione in questi mesi di mobilitazione che dalle kickbox, insomma, hanno portato poi a vicende come quella dell'estate del cubo nero che si è stagliato in tutta la sua evidenza, cioè davvero vi scrivono adesso facendosi anche sentinelle sul territorio, di incomprensioni, non capiscono.
No, io devo dire che dopo anni di tristezza, cioè c'è di... Noi abbiamo lavorato sull'orgoglio della città e su riporre al centro la domanda chiave: quanto deve guadagnare una persona che non ha la fortuna di avere una casa di proprietà libera e non paga il mutuo per vivere in questa città?
Salviamo Firenze, il nome è un po' questo,
esatto,
no? Il senso.
Questa domanda, che è una domanda alla base proprio di una convivenza, ha scatenato un livello di attenzione, di segnalazioni, di richieste. Perché devo dire che cosa abbiamo, oltre a avere il piacere di essere travolti ogni giorno da queste richieste e segnalazioni come se noi fossimo il governo della città, ho visto quel problema, cosa potete fare? Si può darne visibilità, non è che abbiamo il governo della città, però voglio ricordare, prima noi siamo andati a Livorno sabato di maggio per vedere da dove arrivavano i pullman turistici che parcheggiavano in Viale Ariosto e tutto. Da quel momento il tema dei pullman turistici, mi parlo di una città, è diventato un tema alla massima attenzione. Ci arrivano le segnalazioni, le foto, il pullman turistico. Cioè, come si dice, è una forma di educazione civica attiva che abbiamo fatto sul self-check-in, sugli abusi degli affitti brevi. Ma io penso anche storie simboliche, via Palmieri che era occupata dai tavolini, grazie a un cittadino, una coppia coraggiosa, sono intervenuti vicini.
Ma siete voi come il peperoncino, no? Come il prezzemolo che vi infilate dappertutto insomma.
Non so, ma
oppure,
no, io penso che c'è un bisogno della città. Il problema, noi abbiamo dato voce a un bisogno, come spesso lo fa anche la radio quando riceve tante domande, non c'è. Come so dire, è difficile distinguere causa e effetto. Abbiamo messo in moto un meccanismo.
Aria ex Fabrani al sodo ci chiedono, è vero, c'è anche questa dismessa da anni, puro degrado, ci scrivono, uno spazio della città tra i più trafficati e necessitanti di verde.
Necessitanti di verde, ma guardate la mappe, stiamo facendo mappe contro mappe. Certo, il sodo è famoso ora per la per la costruzione della della cabina elettrica, cioè noi abbiamo le ville medici con vista cabine elettriche, poi abbiamo previsioni in quell'area, in Mezzanovoli, soprattutto a Mercafir, di mega interventi edilizi. Il tema, la città, la nostra città deve avere un equilibrio fra pieni, vuoti, funzioni, e soprattutto non è più tollerabile che ogni giorno incontriamo qualcuno, ma penso l'abbiamo tutti questa esperienza, che ci dice: io non trovo casa, io mi chiedono per un bilocale 1200-1300 euro. Cioè queste, noi tutto questo citarsi non è un voyeurismo sui disastri della città lasciati alla Giunta Nardella, questo lo dico io, te l'ho detto, lo dico io, è un fatto che c'è una spinta, una quasi una disperazione.
Anche perché confermerà Salviamo Firenze che dagli affitti brevi siamo passati agli affitti stagionali, no? Per aggirare il CIN.
Esatto, ma soprattutto stiamo andando a una situazione veramente incredibile. Cioè, chi cerca casa è disponibile a pagare purtroppo qualsiasi cifra, perché non ho alternative, e a firmare qualsiasi cosa. Qui si fanno contratti turistici a lavoratori o studenti, sono contratti illegali. Nessuno stimola che queste persone vadano a denunciarlo, e se lo vanno a denunciare avrebbero l'estensione o a 4 più 4 o al 3 più 2 o il rimborso di tutti i soldi extra pagati, perché c'è il terrore di perdere la casa. Quindi è un meccanismo in cui si lascia isolato le persone che hanno un diritto, cioè il meccanismo che c'è gli affitti brevi, gli affitti stagionali, ma soprattutto c'è la categoria per tre. Uno che viene a lavorare qui deve firmare affitto turistico. Qual è la differenza? Se lo fa un contratto a un anno, c'è un prezzo concordato. Un prezzo turistico libero a un anno può pagare 2-3 mila euro. Cioè è un meccanismo di una città impazzita. Quindi ritorniamo al tema: tutto quello che facciamo è per lavorare sul cara Firenze.
E allora vi seguiremo, torneremo a dare conto delle mobilitazioni Salviamo Firenze, ma soprattutto abbiamo voluto fare un punto, un quadro, anche perché insomma la cronaca ci impone di aggiornarvi day by day, insomma, sulle notizie che hanno a che fare con gli interventi, i controlli, le autorizzazioni, poi sospese, poi riprese, le ordinanze, i confronti nei vari ambiti e sui vari piani della mappa concettuale. Però era bene anche tirare un po' le fila in vista appunto di un confronto anche con l'amministrazione per capire qual è la direzione in cui deve andare Firenze.
Esatto, ma io penso che l'amministrazione poi deve fare gli atti. Torniamo alle vicende simboliche di cui abbiamo discusso. Il conflitto della Alza non è l'aspetto più grave che c'è in questa città, ma ormai è diventato un simbolo, perché ci sono altre decine di strutture che hanno fatto in maniera più silente la stessa operazione. Viene tenuto aperto o viene chiuso? San Gallo va avanti così con le torri uguali al cubo nero o viene interrotto? L'OGR va avanti come ha chiesto la proprietà e il fondo di investimento o c'è un intervento? Ci abbiamo degli spazi bellissimi che il Ministero sta vendendo. Il Comune esercita la prelazione o non esercita la prelazione? Potremmo fare una serie infinita di domande, ma il problema è che ne bastano due di azioni, perché una volta che il Comune fa due azioni, non due dichiarazioni, un po' di fondi di investimento dicono: Firenze non è più il nostro giardino di casa, andiamo da un'altra parte.
9:02, Dillo a Controradio termina qui, tornerà mercoledì prossimo anche con le vostre segnalazioni che ci sono arrivate oggi al nostro numero WhatsApp, dillo@controradio.it, la mail di riferimento. Grazie a Massimo Torelli per essere stato con noi.
Grazie Chiara, grazie a tutte e tutti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37ª edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20. 20:45, inizio live, ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Le 9:08 minuti, la newsline continua con altre notizie. Rossana e Rossanda, la ragazza del Novecento, le sue carte a Firenze. Stiamo parlando di una mostra all'Archivio di Stato di Firenze fino al 9 di gennaio, mostra promossa dall'Archivio di Stato e dall'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne Alessandra Contini Bonaccorsi, che rende omaggio ad una delle figure più importanti, più rilevanti della politica, della cultura italiana del Novecento, la co-curatrice, la professoressa, la storica Monica Pacini. Buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno a voi, grazie.
Una mostra importante in un paese che ama dimenticare le sue figlie e i suoi figli migliori normalmente.
Sì, diciamo che Rossana Rossanda è una intellettuale, una donna difficile da dimenticare. Che è facile ritrovare, specialmente in questo presente, in modo molto vivente.
Perché dice questo?
È per la sua capacità di interpretare, di cercare di capire quello che si muove intorno e soprattutto anche cercare di cambiarlo. Credo che questo suo approccio alla realtà, appunto di comprensione, ma con la prospettiva di volerla cambiare, sia qualcosa di cui abbiamo molto bisogno e che continua ad attrarci nella sua scrittura, nel suo gorgo di pensiero.
Come è stata immaginata, come si compone la mostra all'Archivio di Stato?
Allora, questa è una mostra, sono due mostre in una, perché ospitiamo la mostra che era stata organizzata dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea a Venezia e nel 2024 in occasione del centenario della nascita di Rossanda, una mostra che si compone di una serie di pannelli fotodocumentari e che ripercorre cronologicamente la nascita e fino alla, quindi nel 1924, e arriva fino al momento topico della radiazione di Rossanda ed altri dirigenti del PC, dal PC, quindi nel 1969. Quindi riprende e segue il filo cronologico anche di quello che è stata la sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso, che ha avuto un grande successo anche di pubblico e che fu pubblicata nel 2005. A questa mostra, che appunto viene ospitata e che sta già girando l'Italia da un po', è stata già a Roma, a Milano, a Bologna, e se ne aggiunge un'altra che è fatta con le sue carte che Rossanda ha deciso di lasciare a Firenze proprio grazie ai contatti che aveva avuto con l'associazione che appunto ha prima richiamato, in particolare con Maria Fancelli, con Rosalia Manno che era allora direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze.